Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, oggi che è mercoledì, quindi puntata da giro di boa verso Cagliari-Parma che si gioca domenica pomeriggio alle 3, ovviamente ve la racconteremo qui su Radio Parma, partita delicatissima, inutile dirlo, vabbè, insomma, l'ennesimo, non mi piace definire gli spareggi perché poi mancano ancora tante partite, quindi uno spareggio lo è nelle ultime 3, 4, 5 giornate. È tale, però è fondamentale, anche questo, insomma, per tutti i motivi che conosciamo e che diventa anche un po' così inutile e anche un po' stucchevole continuare a ribadire. Il Parma deve cercare l'inversione di tendenza in questi scontri. Io dico che andrebbe bene anche un pareggio a questo punto, sarebbe importante non perdere, non so come la pensiate voi, eh. Poi naturalmente adesso oggi parliamo di tantissime altre cose e ancora stiamo sul mercato. Allora, Andrea dice: chiedo se sono vere le voci sull'allenatore in caso di sconfitta a Cagliari. Fonti dicono Pirlo, Tudor. Vabbè, no, insomma, io ti posso dire, caro Andrea, quello che risulta a noi qui della nostra redazione, o a me in particolare, insomma, parlo per le verifiche che abbiamo fatto, non sarebbe in discussione Pecchia neanche in caso di sconfitta con il Cagliari. Poi vabbè, dopo tutto può succedere nel calcio, per carità, e non è che mani sul fuoco non ne mettiamo, però questa sembrerebbe, insomma, l'indirizzo, la volontà della società, quella di averli confermato non solo la fiducia dopo Lecce, ma anche di volerlo far lavorare, immagino, con più serenità possibile, non facendolo sentire sulla graticola per la partita con il Cagliari, che è anche una volontà effettiva. Dopo io ti dico, alzo le mani, perché dopo può succedere di tutto, quindi la certezza non esiste, però questa, che poi qualche tifoso sia d'accordo, qualcun altro meno, questo è sacrosanto, assolutamente ci sta, è ciò che risulta a noi, quindi quello che scrivi tu ad oggi non mi risulta. Poi, io sono per mantenere Pecchia a patto che cambi qualcosa nell'affrontare la partita, ma se dovesse essere cambiato, Gilardino potrebbe essere un buon profilo. Appunto, non lo so, non è che, cioè, Gilardino ha fatto bene a Genoa, non è che mi faccia impazzire. Siamo sempre nel campo così del fantacalcio, pur parle, se proprio mi chiedi Gilardino, non lo so, onestamente cambiare Pecchia con Gilardino io non ci vedo molta differenza. Allora forse preferirei lasciare un allenatore che almeno conosce già bene questo gruppo, però ripeto, sono ragionamenti che giustamente adesso qui facciamo in quest'ora insieme, ma che speriamo di non dover affrontare in un futuro prossimo. Insomma, speriamo che, come ho detto, visto che non c'è un cambio all'orizzonte, che non succeda un cataclisma sportivo tale da doverlo indurre dopo Cagliari, perché sarebbe sempre più difficile anche per la classifica, per tutto quanto. Matteo da Roma: allora, non sono soddisfatto dal mercato, ditemi la vostra sul mercato, perché ovviamente a freddo continuiamo a parlarne. Mi aspettavo un difensore, un centrocampista, ma niente, probabilmente la società spera in un recupero a pieno regime di Balog, ma il tentativo finale per Sille è un chiaro segnale che qualcosa andava fatto. Sì, in effetti, Matteo, la volontà evidentemente c'era. Io spero che Pecchia sia soddisfatto di quello che la società gli ha messo a disposizione, ma ho dei grossi dubbi. Comunque è brutto dirlo, ma sembra di rivivere sia il mercato che la retrocessione che portò alla retrocessione del... sì, il mercato della retrocessione del primo anno di Kraus, sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Beh, insomma, come profili un po' di analogie ci sono, gli esperti e i giovani, però tocchiamo tutto il possibile, speriamo che non sia così. Allora, se non ricordo male, là la situazione era già molto più inguaiata, il Parma era forse il Monza della situazione, oggi già è diverso. Adesso vado a memoria perché non voglio neanche riguardare da quella classifica, questo è già un presupposto. Certo, le difficoltà ci sono, e come. Allora, se fischiate me sentirete il tenore, disse un famoso baritono. Fuori di metafora, dove l'ho trovato un presidente che caccia quasi 900 miliardi di vecchie lire nel Parma, meditate tutti prima di criticare, questo è Italo. Poi, questo è un messaggio cancellato. Allora, vabbè, andiamo subito sull'attualità, poi dopo ci diamo anche un'occhiata al bel tabellone che ha fatto la Gazzetta di Parma oggi, a pagina 33, con tutto il riepilogo del mercato, quello me lo tengo in un cassetto che può sempre servire nelle prossime settimane, e anche le pagelle di Marco Bernardini che tutto sommato mi trovano d'accordo, poi le commentiamo insieme. E dicevo, comunicato del Velez su Ordoñez, come sapete, allora il Parma ha preso Pellegrino, anche su Pellegrino, partiamo da Pellegrino perché Pellegrino è già un giocatore del Parma. Il Velez chiarisce, insomma, fa capire che ha dovuto un po' subire dal giocatore questa situazione, dice è il risultato della volontà del giocatore di non continuare a far parte del club, nonché della sua decisione di non rinnovare il contratto di lavoro a fine anno, essendo questo l'unico modo per salvaguardare il nostro patrimonio, cioè cederlo, come è stato poi per il Parma con Koulibaly. I dettagli di queste altre transizioni saranno annunciati alla chiusura definitiva del mercato dei trasferimenti, come avviene di solito, dice il Velez. Ordoñez invece apprendiamo che arriverebbe a Parma solo se il Parma non retrocedesse, quindi se il Parma resta in A, Ordoñez al 1 luglio è un giocatore del Parma. Se il Parma scende in Serie B, come ovviamente non ci auguriamo, non arriverebbe Ordoñez. Non arriverebbe Ordoñez a fine anno. Quindi, così, vabbè, insomma, questo è un problema che eventualmente ci porremo, cioè, ma non è neanche un problema, è un dato di fatto. Quindi, amen. Mercato, non so, secondo voi, vi chiedo, vabbè, non chi si era, no, vi chiedo chi si è rafforzata di più tra quelle che lottano per la salvezza e chi si è indebolita di più. Allora, non è che non ho visto dei mercati clamorosi. Udinese Torino io non le reputo squadra in lotta per la salvezza, quindi le lascio dove sono. Il Torino è vero che non ha rimpiazzato Zapata con un vero attaccante, però ha fatto dei signori acquisti, secondo me. Elmas, che per me è un gran bel giocatore, ex Napoli, era stato all'estero adesso. Casadei e Biraghi sono acquisti molto molto intelligenti, secondo me, per la Serie A. Casadei poi sono molto curioso di vederlo, vediamo se ha un talento in chiave nazionale, ci farebbe comodo, altrimenti ce ne faremo una ragione anche in questo caso, tanto ne abbiamo bruciati di talenti. Il Verona ha dato via Belaian e questo, secondo me, diventerà un grande handicap, perché Zanetti era il suo pupillo, l'aveva detto più volte, e è veramente il giocatore che faceva girare la squadra. Vediamo come lo sostituiranno. Allora, chi hanno preso? Ma Bernede, Oyegoke, Gnasse e Valentini, non li conosco onestamente, sono franco. Il Lecce, Bernardini gli dà 6 perché ha fatto sì una grande plusvalenza con Dorgu, però sì, di fatto, insomma, i rimpiazzi sono quei due portoghesi che vengono appunto dal Portogallo e poco altro. Il Como non ha badato a spese, insomma, Diao, Butez, Cocheré, poi Icone, giocatore che a me non piace, però magari nel Como può far meglio che non nella Fiorentina. Vojvoda, questo è un bel giocatore, secondo me. Valiazon, Duvikas, che era quello che, secondo almeno Luca Ampolini, aveva cercato anche il Parma, e poi Dele Alli, affascinantissimo, non so, che cioè, mi sembra più un'azione di responsabilità sociale più che di potenziamento tecnico, però suggestivo, era stato un grande giocatore Dele Alli, al Tottenham ero un suo estimatore. Cagliari 5,5, poca roba, anche se sì, Caprile è stato un bellissimo acquisto in porta, però insomma poco altro. Anche l'Empoli non ha fatto quasi niente, certo ha preso Kouamé e ha mantenuto però Fazzini e Goglicizze, che sono due delle rivelazioni stagionali, due punti di forza, a parte che sì, Goglicizze gli ha fatto perdere la partita domenica con la Juve, però forse è ancora distratto dal mercato. Venezia 5, venduto poi Ampalo, preso Zerbin, Kike Perez, Fila, Candé, non so, manca... Cioè, ha perso la sua punta di diamante. Non che stesse facendo sfracelli, il finlandese. Vabbè, il Monza, no comment. Ieri leggevo, no, non è smobilitazione questa. Beh, insomma, non lo so. Dato via Bondo e Maldini, fra gli altri. Giudicate voi, ma forse hanno fatto anche bene così, vista la situazione. Allora, già con qualche messaggio adesso, ne stanno arrivando in diversi. Conferenza stampa di Cherubini quando sarà? Non lo so, ma quando sarà ve lo diremo. Insomma, ce lo diranno e ve lo diremo. Ecco, messaggio pessimista di non si firma il telespettatore, il radioascoltatore, no, forse è Lorenzo, però dice: se il Parma non rimarrà in A, Ordoñez non arriverà. Ecco, anche questo quindi salta. No, dai, speriamo di no. Dunque, i numeri, qui uno mi posta un articolo su i numeri incredibili, il Parma è tra i primi 20 club che hanno investito di più nelle ultime 5 stagioni, e poi Roberto dice proviamo a meditare su questo articolo, insomma, abbiamo già capito, Roberto, cosa vuoi intendere. Ampo 60, sentiamo cosa ci scrive, leggiamo: abbiamo sbagliato la campagna acquisti della promozione in A e abbiamo perseverato, adesso nonostante l'evidente inadeguatezza della rosa. Ah, aspetta, scusate, lo leggo meglio. Abbiamo sbagliato la campagna acquisti dopo la promozione in A e abbiamo perseverato adesso nonostante l'evidente inadeguatezza della rosa, ovvero non compriamo nessuno a centrocampo, punto strategico della squadra. Spendiamo troppo e male, vedo Pecca in confusione e la società in un assordante silenzio. Sono molto deluso e pessimista. Comunque forza Parma. Beh, Ampo 60 è sempre uno dei nostri tifosi più così posati e razionali, devo dire. Quindi non perdere la speranza anche tu, caro Marco. Allora, il mercato non sembra da 10 e se ci fosse qualche bella sorpresa, punto di domanda, ci scrive Luigi R, però metterli dentro alla svelta e che Pecchia cambiasse modulo. Qualche sorpresa magari, servirebbe come il pane. Devo capire, allora, Anthony... Allora dice, discorso mister, il migliore sarebbe un Pecchia meno presuntuoso, più umile e più normalizzatore. Ma sì, presuntuoso, ok, ho capito cosa intende dire Anthony, dal punto di vista tattico, dai, mettiamola così, non dal punto di vista così, come persona mi sembra tutto fuorché presuntuoso, per carità. Ma è quello che vuol dire Anthony, ho capito benissimo il tema, il tono del messaggio. Al limite servono un motivatore per i nostri giovani, un'analisi più approfondita degli avversari, perché dobbiamo tatticamente migliorare molto sugli avversari. Io su questo sono molto d'accordo, Anthony. Vedo che gli altri ci studiano con un po' troppa facilità, mentre noi facciamo fatica a prendere le misure agli altri. Cioè gli altri ce le prendono molto molto agevolmente, ma occhio, perché questo io lo notavo anche in Serie B negli ultimi due anni. Ci sono state partite clamorose, ricordo quella in casa con la Ternana, il primo anno di Pecchia, dove loro avevano preso Lucarelli, Cristiano, aveva preso le contromosse giuste cambiando assetto quel giorno. Allora, sono molto fiducioso su Pellegrino come punta centrale, scrive sempre Anthony. Allora, domanda: è vero che il Parma fa un solo allenamento al giorno di 2 ore al mattino? Per far gruppo e amalgamare più velocemente i 7 nuovi innesti, non sarebbe meglio raddoppiare le sedute? Allora, che faccia un solo allenamento, sì, non penso sia l'unica squadra di Serie A, però non ti so dire poi quanto tempo passino a collegio i giocatori, qui andiamo troppo nel dettaglio. Diciamo che farli amalgamare il prima possibile è auspicabile, in qualsiasi modo lo si riesca a fare. Allora, altro messaggio. Sandro Melli era in trasmissione, che tra l'altro ho ascoltato, diceva di non credere che fosse Pecchia a far giocare il Parma in questo modo, soprattutto in casa, con tutti all'attacco con la difesa a ridosso del centrocampo. Se fosse così vorrebbe dire che i giocatori non seguono più le direttive dell'allenatore, questo sarebbe grave. Non so, ti ripeto, io ho ascoltato ieri, non ho, questo concetto mi è sfuggito. Adesso leggo il tuo messaggio e ne prendo atto, magari me lo andrò a riascoltare. Onestamente mi era sfuggito questa cosa, non so se l'abbia detta proprio così Sandro Melli. Filippo da Parma scrive, come allenatore che possono sostituire Pecchia subito in caso di ennesimo fallimento a Cagliari? Beh, qui è il totto allenatore, vedo meglio Luca Gotti o Tudor in questo momento. Ah beh sì, sul discorso Gilardino di prima ho capito. Vabbè, insomma, qui siamo sempre nel campo delle ipotesi, ci mancherebbe, non costa nulla adesso far due chiacchiere, però io resto con la cosa che vi ho detto all'inizio. Stefano, mercato deludente, ma comunque non certo peggiore di quello delle nostre competitor. Il valore aggiunto dovrà essere Cherubini, l'uomo che dovrà interfacciarsi con Pecchia e farlo uscire dal corpo di Zeman. Divertente anche questo messaggio. La battuta finale c'è, ma il concetto espresso lo sposo, assolutamente. Cioè il migliore acquisto è Cherubini di questo mercato, secondo me. Sugli altri sì, speriamo che qualcuno di quelli tra virgolette sconosciuti, a noi, per carità, che siamo ignoranti di quei campionati, a noi sconosciuti, butti bene. Vogliacco e Diuri sono due giocatori esperti del calcio italiano, insomma, da bassa Serie A comunque, speriamo che sia più alta del trasultimo posto, questo sì. Di personalità comunque ne hanno e questo è già positivo. I numeri dicono con Kraus 61 partite in A, 7 vittorie, un bel bilancio. Questo Romano, questo mi mancava, però in effetti sì, perché il primo anno era stato ma solo 7 addirittura. Pensavo almeno 8-9. Andrò a controllare poi. Poi. Allora, ecco questo altro messaggio. Avevo il dubbio che Pecchia non sapesse disporre la squadra per una fase difensiva utile, però pensando a Bologna-Parma, lì Pecchia l'aveva imbroccata. Come mai dopo non ha più replicato? NB, come sei messo con il raffreddore? Sono messo come senti. Potrebbe andare meglio, ma anche peggio, dai. Raffreddorino stagionale, ci sta. Ma tra l'altro si è aggravato con la partita di venerdì sera. Non so se sono l'unico, ma c'era quel clima umido. Cioè, venerdì c'era un'umidità, la pioggia in sospesa nell'aria che entrava dappertutto. Vabbè, no, sulla fase difensiva, ma allora col Bologna intanto il Bologna andava male male in quel periodo lì, segnava pochissimo, non vinceva mai. Il Parma aveva avuto l'espulsione di Koulibaly e si è messo tutto dietro, sarà un segno. Ma in quel periodo lì in realtà il Parma per qualche partita si era messo a posto dietro, poi dopo cosa è successo sarebbe tutto da rianalizzare bene. Altro messaggio, allora, stavo pensando, il Verona è arrivato a Parma con l'acqua alla gola dopo una sonora sconfitta in casa contro l'Empoli, reazione d'orgoglio, vittoria 3-2, secondo voi questo Parma sarà in grado di fare lo stesso a Cagliari? Allora, ce lo dobbiamo augurare, confido molto sulla chiusura del mercato, cioè che non ci siano sirene tra qualcuno che vuole andare via, qualcuno che magari vede il posto il suo posto a rischio, qualcuno che pensa ad altro, quindi non ci sono più distrazioni, c'è una 2 settimane di lavoro di Cherubini, io mi aspetto una reazione d'orgoglio, cioè io mi aspetto un Parma che almeno stia molto attento a cercare di non perderla la partita più che a vincerla, poi dopo se hai l'episodio, vedi come se cerchi di non perderla, magari poi hai l'episodio come col Monza e la puoi anche vincere. Dico io, ignorantemente. Messaggio di Mark. Certo che il calcio è bizzarro. Lo scorso anno il Parma aveva un attacco strepitoso, una difesa ermetica, il miglior terzino sinistro, miglior allenatore, 0 infortuni. Quest'anno pessima difesa, miglior terzino che non gioca, allenatore contestato e decine di infortuni. Però non è cambiato da parte del presidente la volontà di continuare a investire. Quindi dobbiamo avere fiducia. Dai, forza Parma. Questo è Mark che ci dà questa iniezione di ottimismo. Allora, facciamo così, facciamo il punto col servizio di Alberto Rugolotto e poi abbiamo ospite Hermes Fulgoni che non ha bisogno di presentazioni.
L'ennesimo scontro diretto, l'ennesima possibilità di riscattarsi, ma anche l'ennesimo rischio di crollare. Il Parma ritrova il Cagliari anche in trasferta dopo la serata da incubo dei play-off in Serie B e deve tassativamente lanciare un segnale dopo il pesante KO contro il Lecce. Sardi con alcune defezioni e reduci da 2 sconfitte, ma che prima avevano infilato una striscia positiva battendo Monza e Salentini e pareggiando col Milan. Ma Fabio Pecchia si concentra sul suo gruppo al Muti Training Center col mercato chiuso a togliere forse qualche distrazione di troppo. L'allenatore gialloblu attende di capire se potrà utilizzare o meno Hernani e Mihail, il brasiliano assente venerdì scorso al Tardini. Potrebbe stringere i denti e recuperare più difficile ad oggi il rientro dell'esterno rumeno. In difesa tornerà dal primo minuto il capitano del Prato, in mezzo Vogliacco e Valenti. Sono insidiati da Leoni, buona la sua prova sulla destra, e da Balog, ristabilitosi dopo gli ultimi guai fisici. Bernabé è il più atteso, ma sarà improbabile vederlo in campo dal primo minuto. Potrebbe però giocare uno spezzone di gara, rispettando di fatto quella tempistica per il rientro fissata al momento dello stop. Anche Stevez potrà essere chiamato in causa. Qualche soluzione dunque in più per Pecchia, fondamentale in questo momento complicato e decisivo. A disposizione anche l'ultimo acquisto, Matteo Pellegrino. A proposito invece di Cristian Ordoñez, in una nota ufficiale il Vélez conferma che il trasferimento del centrocampista ventenne diventerà effettivo a luglio se il Parma resterà in Serie A.
Palla in tribuna.
Questo è il punto della situazione. Allora, no, Luigi R dice scusate ma l'umidità di venerdì c'è anche per il Lecce. No, ma io parlo di me per il raffreddore. No, non faccio il Mazzari per il Parma, no, assolutamente. No, c'era anche, ma ci sarà anche qualche tifoso del Lecce che si è pigliato il raffreddore. A parte che non ti ammali per il freddo, ma aggrava semmai qualcosa che hai già, quindi non è neanche colpa di quello in realtà. Allora, si dice che non abbiamo preso un centrocampista, ma ne abbiamo 6. Bernabé, Stevez, Keita, Camara, Sober, Nani. Hernani, Milena è la firma, quindi è la 7ª, questo è il messaggio di Milena. E allora, buongiorno, mercato da 6, poi i giocatori devono essere messi nelle condizioni di incidere, se giochiamo con Djuric come giochiamo con Bonny, pochi cross, ali e piedi invertito, pochi lanci lunghi per le spizzate, non andiamo molto avanti, possiamo anche giocare con 4 attaccanti, purché nella fase difensiva questi siano sotto la linea della palla, la carenza maggiore però resta a livello mentale, entriamo in campo con paura, scrive Daniele. Poi leggo anche gli altri messaggi, adesso però do il benvenuto a chi pochi giorni fa ha compiuto gli anni, Hermes Fulgoni, che non ha bisogno di grosse presentazioni certamente. Ciao Hermes!
Ciao!
Allora Hermes, vabbè, il Parma non ti ha fatto il regalo di compleanno, come lo stai vedendo in questo periodo?
Ma io non è che lo seguo molto, perché insomma io seguo il portiere, che il portiere...
Allora parlaci di Suzuki, come lo vedi? Perché dopo un inizio difficile sembrava stesse crescendo, poi ultimamente insomma qualche inciampo l'ha avuto.
Qualche inciampo ce l'ha, ma io vedo che tanti inciampi ce l'hanno un po' tutti i portieri italiani.
Con
tutto questo tipo di nuovo lavoro che fanno, non è, secondo me, a livello tecnico, hanno delle carenze grossolane.
Tipo? Cioè, secondo te dove mancano
tipo,
di più i portieri di oggi?
Li fanno stare adesso tutti gli allenatori, li fanno stare con le gambe larghe e sono in grossa difficoltà quando devono andare a terra. E poi in grossa difficoltà quando devono spingere, perché il baricentro del corpo per spingere deve andare al di fuori del ginocchio, allora te spingi. Se te sei con le gambe larghe, il baricentro del corpo non andrà mai fuori dal ginocchio e non spingerai mai. E ho visto in difficoltà tecniche anche Magnan, la palla passa a mezzo metro dai piedi ma non riesce ad andare giù. Ho visto anche Carne Secchi domenica scorsa, mani basse sulla porta, è sbagliatissimo. La palla ce la mettono a livello della testa, non fai in tempo a tirare sulle braccia. Allora io dico che tecnicamente stiamo andando un po' fuori dal seminato,
sì.
Perché una volta noi poi, tra l'altro, eravamo i portieri più forti al mondo, adesso dobbiamo andare a comprare fuori e poi non solo che sono solo dei fenomeni.
Sì, tra l'altro.
Io dico che si lavora molto male nei settori giovanili.
Sì, evidentemente è anche così. Ma Suzuki ti piace in sé per sé?
Allora, Suzuki a me piace molto, ma soprattutto per le sue qualità. Lui ha delle qualità incredibili,
Sì.
Incredibile, ma vedi, torniamo sempre al solito discorso: se non hanno preso Buffon, no? A 13 anni, quando è andato a fare i provini, che aveva delle qualità incredibili, no? Guardano la struttura: c'ha le gambe qui, c'ha i piedi piatti, c'ha qui, c'ha là, non vedono. E non guardano le qualità essenziali, che le qualità essenziali sono quelle che ti dà madre natura, che non le puoi cambiare, le puoi migliorare un po', ma se non hai queste qualità che ti dà madre natura, non puoi fare il portiere.
Sì.
E lui aveva queste qualità, reattivo, velocità di pensiero, cioè vedere l'azione dove va e scattare per andare a prendere. Dopo tutto il resto si insegna, adesso addirittura però insegniamo a stare le gambe larghe, insegniamo a non spingere, cioè adesso c'è anche che mi fanno lavorare tantissimo coi piedi,
sì,
vero. Quando uno è già bravo lavora sulle altre cose, Suzuki coi piedi è un fenomeno,
sì. Perché
adesso è sinistro, te la metti a 70 metri la palla,
sì.
Cioè cosa vuoi? Allora, lavora sulla parte tecnica, però vedi, fanno la croce, guardano quello che fa, che la fa bene, c'è Scolà,
sì.
Ma è uno al mondo,
sì.
Che ha delle qualità, lui arriva sempre prima degli altri.
Chi è, scusa, abbiamo perso, chi è per te il più forte del mondo adesso?
Sì, beh, insomma, il più forte è... Ce ne sono due o tre che possono andare bene.
In Italia?
Portiere
italiano che ti piace adesso, italiano?
Il portiere italiano, c'è Carnesecchi che può far bene, c'è Meret, che Meret, vedi, Meret a me non è mai piaciuto, però è venuto un preparatore spagnolo,
sì.
Io non lo sapevo, ho detto con un altro preparatore, ma quest'anno... Mi piace molto Meret, è cambiato completamente. E loro hanno detto, hanno cambiato il preparatore, hanno preso uno spagnolo.
Quindi
lì si vede la differenza. Io non lo conosco, non lo so. Però qualcosa di diverso hanno fatto.
Incide molto il preparatore.
Bene.
Il preparatore incide molto in un portiere. Noi pensiamo che uno sia già fatto finire.
Lì,
sì.
Sei proprio te con lui. E lì è l'influenza incredibile. Però vedi.
Cosa ne pensi di quello del Lecce? Ci chiedono, lo conosci Vladimiro Falcone del Lecce? Ci chiedono un radioascoltatore se ti piace come portiere Falcone.
Sì, qua Palma non ha fatto male, però non è un portiere di quell'altezza lì, dai. Alla fine c'è il portiere lì, c'è Marek che non è male, c'è Cannesecchi che non è male, c'è l'altro portiere lì che adesso è andato a Empoli.
No, forse dici Caprile, ex Empoli, Caprile che adesso è il Cagliari, molto forte, sì, anche a me piace molto Caprile.
Hermes, piace molto anche a me.
Non resisto alla tentazione di farti raccontare ancora, per chi non avesse sentita, l'aneddoto di quando tu hai detto che Buffon era subito da bloccare per il Parma, sei stato tu che uno di quelli che l'ha scoperto. Sì. Raccontaci com'è andata quella volta, dai.
Oh, quella volta lì, mi porto lo sto ragazzino, e allora io lo guardo così come vedono tutti, cioè, la prima vista, no? C'è una bella struttura, gambe un po' a X, i piedi piatti. Poi vabbè, che problema è? Non deve correre, questo qua ho detto. E poi ho detto, andiamo a fargli fare subito i plantari che nella crescita possono anche mettersi un po' più a posto. Le ginocchia così, avere le gambe a X, nella crescita si mettono a posto. La prima cosa che ho visto, poi ho detto andiamo a vedere quello che a lui di suo, che la natura gli ha dato, esercizi di reattività, di reattività mentali. Lui era un fulmine, ho detto vabbè, questo qua non deve giocare fuori, deve giocare in porta, non deve essere un fenomeno, ma lui è un fenomeno nella testa, e tutto il resto le insegniamo. E praticamente da zero, perché lui giocava fuori, era poco, poi un ragazzino, da lì son partito a insegnare tutto quello che c'è da insegnare ai ragazzini.
Ne hai insegnato bene, però, direi.
Però nei settori giovanili ancora adesso non insegnano, non sono in grado di insegnare, non sono in grado. Capito? Io arrivo due volte alla settimana lì a Brasile Cagoiano, ma non viene un cane a vedere come si allena, perché è inutile, tutti sono presuntuosi, allenano il settore giovanile, sembra che abbiano già imparato tutto, ma c'è sempre da imparare, bisogna essere modesti e lavorare.
Assolutamente. Hermes, ci chiedono anche di domandarti cosa ne pensi di Edoardo Corvi, che adesso è stato promosso a secondo portiere del Parma.
Sì, ma Edoardo Corvi, io quando sono rientrato lì a Parma l'avrei voluto vedere tante volte con la prima squadra, lì nel settore giovanile non me l'hanno mai mandato. Comunque mi sembra, se dovessimo veramente aver bisogno del portiere, e non me ne vogliate, perché di Parma io sarei il primo, però io devo essere onesto prima di tutto con me stesso, perché se io penso in modo non posso dire un'altra cosa. Allora, secondo me, secondo portiere in Serie A fa fatica, fa fatica.
Tu avresti prima
di tutto anche lui.
Avresti tenuto Cicizola?
Sì, dai, tutto sommato, Cicizola ha fatto bene l'anno scorso.
Sì, assolutamente. Poi l'esperienza, insomma.
Poi l'esperienza, insomma. E poi la gente va al campo. Quando esce, è scarso questo, non vedono quello che succede in campo. Certo. Allora, se te guardi le partite che ha giocato Corvi l'anno scorso, non ho fatto male, però la squadra non era più quella che era con Cicizola.
Sembra
che avessero paura, giocavano tutti dietro.
Questo è un occhio, l'occhio attento tuo che vede queste cose, che hai proprio l'occhio del mestiere, diciamo.
Insomma, sei lì, ma chi fa quel lavoro lì lo deve vedere.
Senti, mi togli una curiosità. Quando sei rientrato al Parma è stato lanciato, appunto, preso dal nulla questo portiere Kristaps Zommers, lettone. Com'è andata e com'era anche la comunicazione con lui?
La comunicazione benissimo. Io non ho problemi, perché io ho allenato i portieri giapponesi. È venuto per 20 anni. Negli ultimi anni stavano anche a casa mia.
Ah, beh, allora.
E ha fatto 4 mondiali, però,
Sì, alla grande.
E poi è venuto il secondo, quello che faceva il secondo lui, ha cominciato a venire, che poi ha fatto 2 mondiali. Adesso, l'anno scorso, è venuto il secondo di questo qua, di Gonda, no?
Che bello.
E quest'anno Gonda, che ha già 35 anni, farà il secondo o cambia squadra, perché mettono dentro l'altro.
Sì.
Cioè, ma devono lavorare, lavorare più sulla cosa specifica del portiere, sì. I settori giovanili, non lavorare, ma lavorare.
Tanto, sì.
Giusto. Alla fine il lavoro paga sempre.
Sì, questa è una grande verità. Hermes, ancora auguri per i tuoi 27 anni, insomma, in bocca al lupo per tutto.
Io vi ringrazio tutti e insomma, dai, speriamo che questo Parma, adesso qualche acquisto l'ha fatto, ma secondo me non era neanche, i giocatori non erano male, che siamo un po' spregiudicati. Nella prima intervista che mi avevate fatto,
sì,
su Giuchi, io ho detto è poco protetto,
sì,
e
sì,
continua,
sì,
ad essere poco protetto. Dopo diventa difficile anche per il portiere, quando noi prendiamo sempre delle ripartenze e sei uno contro uno, diventa difficile.
Sì.
Non c'è portiere che tenga, quando sei sempre uno contro uno fai fatica.
Sì, assolutamente.
Però ci sono delle cose tecniche che a mio avviso non vanno bene, perché anche tanti altri portieri stanno sbagliando sotto questo nuovo tipo di allenamento.
Verissimo, speriamo bene perché la scuola italiana torni a livello di un tempo. Hermes Fulgoni, grazie mille, grazie di cuore per essere stato con noi, a presto, ciao Hermes.
Niente, grazie mille a voi e speriamo che questo Parma cominci adesso a far bene, dai.
Sì, deve. Grazie Hermes, di nuovo.
E te, di nuovo, arrivederci.
Ciao Hermes. Allora, Roberto da Modena, ho visto alcuni gol di Pellegrino in Argentina. Secondo me vede la porta 100 volte più di Bogni. Speriamo continui così anche da noi. Beh, insomma, Roberto, noi speriamo che tu abbia ragione e che anche Bogni, tra l'altro, torni al suo livello. Perché, ragazzi, il Bogni dei primi mesi, cioè, anche abbiamo conosciuto l'anno scorso, gran giocatore, non può essersi perso tutto d'un picchio. Andrea, visto il Cagliari giocare con la Lazio, squadra tostissima con un gran portiere, gran portiere, l'ha detto anche Hermes Fulgoni, ma sono d'accordo, a me piace tantissimo Caprelli, io speravo lo prendessimo quest'estate. Vabbè, gran portiere, una difesa che mena e un attaccante piccoli che segna sempre, un ambiente caldissimo, insomma, possibilità di uscire indenni dal Cagliari per questo Parma pari a zero, speriamo in un miracolo, sì, speriamo in tutto quello che c'è da sperare. Al di là di che sia saltato Silla, scrive Lorenzo, chi lo conosceva, pagato 20 milioni dallo Strasburgo, attenzione, La considerazione è che un centrale servisse, il tempo per prenderlo c'era, gestione discutibile per Mark, la difesa faceva acqua anche in B, ma i tanti gol fatti in attacco nascondevano il problema, dice Lorenzo. Beh sì, la difesa l'anno scorso non era ermetica, comunque. Allora, non conosco il preparatore dei portieri del Parma, ma ricordo il passato con Fulgoni, Carmignani, Vecchi e Bucci, dei miglioramenti in solo pochi mesi. Invece con Suzuki registriamo un'involuzione, spesso fuori posizione sbaglia i tempi. Poi c'è una domanda appunto sull'involuzione di Suzuki, in qualche modo ci ha risposto Hermes Fulgoni. Camara non è un centrocampista, ci ricorda questo sì, è un trequartista, sono d'accordo, comunque sì è un trequartista. Rispondeva al messaggio di Milena sui 6 centrocampisti, sì, Camara poi l'ha fatto giocare lì nei 2, ma insomma è come io non li considero, sono trequartisti. Un grosso saluto a Hermes Fulgoni da un suo vecchio alunno Luigi da Parma, ma dai che bello. Poi si sa qualcosa della condizione di Bogni? Avrà Ettore ci chiede, vabbè, fa una battuta, non è cattiva, però non la leggiamo, dai. Poi che bello sentire Fulgoni parlare di portiere, si sente la passione che trasuda dalla sua voce, sono contento che confermi che Suzuki ha grandi doti, mi fido di lui e meno dei tifosi che dicono che non vale nulla. Questo è Cagno che saluto. Ma Corvi non sarebbe meglio mandarlo a giocare a farsi le ossa? Punto di domanda, rimane lì. E poi altri messaggi, ma facciamo così, andiamo in pubblicità che poi abbiamo ancora 2 ospiti e il tempo stringe.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo in diretta. Allora, subito benvenuto al collega giornalista Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buongiorno, buon pomeriggio.
Collaboratore di Tutto Sport, o a Sport fra le altre. E, Simone, mi dai un tuo giudizio sul mercato del Parma? Qui abbiamo letto un po' di voti dati da Marco Bernardini, ha dato un 6 meno, dammi il tuo.
Ma io la sufficienza, comunque, il mercato del Parma la do. Perché comunque si è mossa in quello che mancava. L'unico dubbio rimane forse sul centrocampo, però chiaramente spero nel recupero completo di Bernabei e Stevez, e che possano garantire comunque fino alla fine della stagione una continuità che magari non hanno avuto nella prima parte, soprattutto l'argentino, dove si è spesso fatto male. Quindi penso che la società confidi in queste due pedine. Poi per il resto penso che si sia mossa anche abbastanza bene, nel senso che comunque ha portato Vogliacco e Diurci, che secondo me sono due giocatori d'esperienza che possono comunque aiutare la squadra, e poi come sappiamo l'identità e l'idea della società è quella di portare comunque anche giovani anche per il futuro, quindi poi gli innesti sono arrivati in questo senso qui. Però
un difensore centrale in più serviva secondo te?
Ma hanno provato a prendere quel Silla dallo Strasburgo, che poi c'è stato questo mezzo casino finale che non sono riusciti a tesserarlo un po' per il che lui non ha voluto firmare, insomma un po' di incompletezza nelle varie cose. Forse loro hanno provato a prendere qualcuno, ma evidentemente magari anche tra i nomi che hanno cercato, penso a Erlich o a Okoli, poi hanno pensato poi di restare così anche per il recupero di Valo, magari anche lui rientra prima rispetto magari al previsto, e quindi hanno pensato di poter andare bene in questo senso. Insomma, centrali di difesa comunque Vogliacco, ai Valenti, adesso il rientro di Balo, c'è Leoni che comunque non ha giocato male l'altra sera, e eventualmente c'è Del Prato, quindi penso che comunque abbiano valutato anche queste situazioni, insomma.
Chi ha fatto? Io ti dico, il mio voto, sai cos'è? È un 6 con asterisco, sai, no? Quando a scuola alla fine si andava a dire c'era l'asterisco, io ne prendevo abbastanza nelle materie scientifiche, lo ammetto, ma non tantissime. Era il voto del rimandato, quindi è un 6, nel senso che, ok, diamo una sufficienza così un po' stravinzita, provvisoria, poi vediamo a fine campionato. Cioè, lo so che è facile dirlo dopo, però dateci questo beneficio, visto che a parte due gli altri noi qua non li conosciamo, quindi vediamo cosa dirà il proseguo del campionato. È poi sempre così, cioè molti giudizi si fanno anche a posteriori.
Sì, sono d'accordo, ma anche perché comunque per i giocatori che sono arrivati è giusto dare una valutazione effettivamente quando poi vengono schierati, perché come hai detto tu, magari li abbiamo visti giocare meno, li conosciamo poco, quindi non sappiamo se effettivamente possono essere utili già subito alla causa o meno. Abbiamo il tempo, infatti, comunque anche a loro di inserirsi, di ambientarsi, e poi magari si risulteranno efficaci o importanti comunque alla salvezza, quindi poi alla fine quello che stiamo dicendo adesso poi magari potrebbe avere poco. Però sono d'accordo con quello che hai detto tu, le valutazioni di solito i bilanci si fanno sempre alla fine, perché poi se il Parma dovesse raggiungere la salvezza, tutto quello che poi c'è stato nel mezzo, non dico che viene cancellato, ma comunque il risultato, certo, comunque che è positivo.
Simone Brianti, prima un radioascoltatore diceva la cosa che mi fa sperare in bene è che comunque le altre non si sono rafforzate, le nostre dirette rivali, si sono quasi tutte indebolite, quelle lì attorno a noi, o non hanno fatto nulla o si sono indebolite.
Allora sì, penso al Monza e al Venezia sicuramente, sono quelle che hanno più lavorato alle uscite che non alle entrate, ecco. Sì. Poi anche loro, penso al Venezia, sono andati a prendere giocatori anche loro un po' dall'estero come rinforzi, quindi anche loro molto da valutare, insomma, in questa situazione. Delle altre penso che quella che ha lavorato di più sia il Como, ma anche loro tanti giocatori comunque da fuori, quindi tutti i giocatori che vanno valutati e devono ambientarsi comunque al nostro campionato. Giocatori interessanti, perché comunque come Diao quel 2005 che ha già giocato, ha già fatto due gol, si è mostrato e si è presentato comunque alla grande, però ripeto, sono giocatori che vanno valutati comunque in più partite fino al termine della stagione. Delle altre, quelle che sono in zona nostra, anche l'Empoli, hai detto bene, non ha fatto niente in entrata e adesso si trova comunque anche in una situazione un po' particolare dovuta anche ai tanti infortuni, quindi sicuramente anche loro forse non si sono rinforzati in questo senso. Anche le altre, sì, in effetti la zona lì in fondo non ha fatto grandi cose. Il Como si è mosso tanto, però bisogna vedere anche come sarà poi sul campo, ecco, come il Parma poi del resto.
Chi gioca al fantacalcio, non so se tu giochi al fantacalcio.
Sì.
Cioè, per una volta, lo dico con i miei amici, per una volta ha senso fare il mercato di riparazione, nel senso che molti poi fanno il mercato, no, per aggiustare le rose. Gli anni scorsi non è che ci fosse molto in Serie A. Quest'anno devo dire che un po' di divertimento c'è, da chi è andato via, tra l'altro, che beffa, non so, ad esempio gente come Morata, Kvaratskhelia, sono due flop clamorosi perché li va al fantacalcio, cioè flop la loro partenza, e beh, anche il rendimento di quest'anno, niente di che per quanto sono stati pagati. Arrivati comunque Gimenez, Colomuani, cioè ci sono dei nomi, ecco, quest'anno.
Sì, hai detto bene, un po' il mercato ha dato qualche novità, e anche João Félix, penso, del Milan.
João Félix, esatto.
Può essere un'idea particolare, insomma, per i fantallenatori. Gli altri chiaramente sono tutti da scoprire, però qualche giocatore interessante forse c'è, anche quella sorta di scommesse che si possono fare a metà campionato per cercare magari di avere quello slot extra da poter inserire in alcune partite, come Diao, insomma, di stato centrocampista, potrebbe essere una idea, sì. Insomma, quello del Como.
Certo, al fantacalcio è più facile fare le scommesse che non nel calcio vero, perché si perde poco o nulla, e invece nel calcio vero vediamo gli interessi che ci sono e incrociamo le dita. Ultima domanda sulla partita di Cagliari, che partita ti aspetti? Cioè, può essere un vantaggio secondo te, non lo so, chiedo, uno scontro diretto così, giocarlo in trasferta?
Sì.
Paradossalmente?
Sì, su questo ti dico assolutamente sì, secondo me, perché ritorno poi a dire il discorso di sempre, che secondo me il Parma, e penso poi secondo tutti, perché poi alla fine un po' è quello che si sente, il Parma soffre tanto la pressione, tanto di più in casa, perché comunque c'ha questa spinta ovviamente di dover fare bene, di dover comunque vincere determinate partite, che è così, è normale, sì. Però questa squadra qui, con l'età, visto che è una squadra molto giovane, le soffre queste situazioni, le soffre tanto, e secondo me in trasferta può essere diverso, perché comunque la spinta o comunque la pressione che ti può dare il pubblico ospite può essere un vantaggio per te, tra virgolette,
sì,
no?
Sì,
la penso in questo modo, e poi mi aspetto sicuramente una risposta da parte della squadra, soprattutto sulla prestazione, perché quello bisogna valutare. Il risultato molte volte va in base anche alla prestazione, però intanto che ci sia la prestazione, che è un po' mancata magari contro il Lecce, meno contro il Milan, perché contro il Milan mi è piaciuto il Parma, però poi contro il Lecce effettivamente è mancata un po' quell'agonismo, quella voglia di andarsi a prendere quella vittoria anche magari sporca. E quindi mi aspetto questo Parma qui, un Parma che abbia voglia di andare in campo, di portare a casa i tre punti, di giocare la partita come sa fare il Parma, ecco.
Grazie Simone Brianti, molto chiaro, grazie mille Simone, buon lavoro, a presto.
Grazie a te Albi, buona giornata.
Qualche messaggio ancora. Allora, bravo Fulgoni, il lavoro paga sempre la fortuna. No, questo è rimasto da prima. Poi sono proprio i campi come Cagliari che vanno bene ora in casa siamo vulnerabilissimi, dice Simone, ecco, ribadendo appunto l'ha scritto prima di Simone. Difensori svincolati da prendere, punto di domanda, non lo so, mi cogli impreparato, adesso ci devo guardare, ma non è che non mi vengono in mente grossi nomi, non so se voi ne avete qualcuno, e non so quanto il Parma sia propenso al mercato di svincolati in passato, cioè di recente passato mai, quando l'ha fatto non mi sembra che abbia partorito granché. Allora, ci riprovo che ieri non me l'avete letto. Vediamo, il mercato invernale del Parma è stato così straniante che è difficile anche dargli un voto. In ossequio alla proprietà americana, anziché col voto da 1 a 10, proverò con la valutazione con le lettere come usano negli USA. Secondo me è una bella B, ma bella grossa, Armando da Corcagnano. E poi dice, ovviamente scherzo, ci salviamo. Ah, io non le conosco, i metodi americani, però un po' intuisco. Luca non ha ancora l'arbitro, vabbè, aspetteremo. Poi Gianluca dice, io continuo a sentire un va tutto bene ma l'ama la Marchesa spiazzante, anche sull'allenatore. No Gianluca, noi ti dico, sull'allenatore io ti ho detto quello che ci risulta, poi dopo che piaccia o meno questo è un altro discorso, non è che stiamo dicendo che sia necessariamente l'uomo giusto, per carità. Gli svincolati non sono mai stati presi in considerazione, dice, aggiunge Lorenzo. Insomma, sì Gianluca, tornando al tuo messaggio, c'è da sottolineare quello che non va, su questo sono d'accordo con te, altrimenti se va sempre tutto bene, poi dopo ci ritroviamo in situazioni, dopo alla fine diciamo, perché nessuno l'aveva detto, no? Su questo sono d'accordo con te. Dunque, io direi che possiamo andare in pubblicità, sì, che poi abbiamo un bel ospite, davvero, magari qualcuno, i meno giovani... ricorderanno qualche emozione particolare. Vabbè, state con noi, faccio prima a dire così che poi dopo scoprite tutto, fra poco.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, la radio, fra i tanti pregi che ha, anche il difetto, insomma, di non poter far vedere le immagini e in quanto tale. Se io vi facessi vedere certi disegni del nostro prossimo ospite, tutti avreste, insomma, un effetto come dire, ah sì, ecco. Allora ci facciamo raccontare tutto e ci spieghiamo meglio tutto. Intanto, benvenuto Franco Bocchicchio. Ciao Franco!
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Savonese, giusto?
Esatto, di nascita.
Savonese di nascita e poi dopo di adduzione.
Poi cittadino del mondo per ovviamente motivi di lavoro.
Franco Bocchicchio, che è un ingegnere, giusto?
Sì, sono ingegnere meccanico.
Ingegnere meccanico, però se voi vedeste un suo disegno, è l'uomo che per tanti anni ha disegnato i gol per tutto sport e per il Guerin Sportivo, una cosa proprio da nostalgia a 100 per chiamato quel calcio. E Franco Bocchicchio era quello che appunto da giovanissimo, no? Ha iniziato, Franco?
Sì, guarda, direi che la mia vita di disegnatore è partita appunto con qualche pubblicazione nel 1979, avevo 16 anni sul Guerin Sportivo, ma poi la regolarità ventennale, come hai detto te, si è sviluppata col giornale di Piero Dardanello, Tutto Sport, sino ai primi anni 2000.
Bello, davvero, davvero bello.
Ho collaborato, Alberto, anche con le riviste di Inter, Torino, Juventus, eccetera.
No, davvero, davvero bellissimo. Allora, prima ci togliamo il dente però, delle cose brutte. Visto che eri venerdì sera allo stadio, dimmi da esterno come hai visto il Parma? Proprio così,
allora,
da spettatore neutrale.
Ho visto un bellissimo stadio, quindi complimenti alla presidenza e alla dirigenza per come hanno preparato lo stadio. Io erano anni che non venivo e mi è piaciuto molto il contesto. Mi è piaciuto anche molto, lasciami dire, il tifo, la passione del tifo. Sì. Poi io sono interista, seguo principalmente l'Inter e quindi il Parma l'ho visto nelle occasioni in cui ha affrontato l'Inter e nei riflessi filmati delle bellissime partite che ha fatto con squadre tipo Milan, Lazio, eccetera. Sì. Per quanto riguarda l'altra sera, per una serie di motivi probabilmente non era brillantissimo e il Lecce gli ha dato fastidio sin dal primo minuto, però insomma il Parma ha dei bei giocatori, quindi grazie per spero il... che sia solo un episodio.
Grazie
ecco,
per il tatto, Franco, esatto, sei assolutamente gentile e cortese. Tornando a te, il primo gol che hai disegnato te lo ricordi ancora? Beh, per forza.
Ah, ma guarda, è come il primo amore, no? Nella certo. vita. Allora, il primo gol che ho disegnato il primo gol che ho disegnato l'avrò fatto che avevo 10 anni, lasciami dire. Il primo gol invece che ho disegnato ed è stato pubblicato risale a un gol fatto da Beccalossi in Bologna-Inter nell'autunno del 1979, che poi fu pubblicato effettivamente sul Guerin Sportivo. E siamo legati sia io che il protagonista Evaristo Beccalossi a questo gol, perché per loro, per la squadra Inter, segnò l'inizio veramente della cavalcata per il 12° scudetto poi di quell'anno.
Ma io ho letto che addirittura tu in quegli anni, erano gli anni di 90° minuto, non avevi neanche un videoregistratore, dovevi memorizzare in diretta, quando vedevi in diretta 90° minuto ovviamente il gol, prendevi qualche appunto e poi lo disegnavi. Oggi è impensabile, sì, con tutta la tecnologia che c'è a disposizione.
Ma sai, ognuno è figlio dei suoi tempi. Alla fine degli anni 70 non c'erano ovviamente gli strumenti che abbiamo oggi, e non c'erano neanche, se ricordo bene, i primi videoregistratori. Effettivamente io utilizzavo le trasmissioni televisive, quindi cominciavo a immaginare i gol quando li sentivo al radio.
Che bello.
Quindi forse è una mia caratteristica quella di essere creativo e fantasioso, quindi già sentendo tutto il calcio minuto per minuto mi immaginavo l'evoluzione del gol. Poi mi telefonava Dardanello, il suo segretario, la sua segreteria, subito dopo 90° minuto, riguardavo i gol a Domenica Sprint alle 8, mi sembra, su Rai 2, e chiudevo la mia moviola alla Domenica Sportiva delle 22 per rifinire i disegni. Questa era la mia serata, dai.
Quanto per disegnare un gol quanto tempo ti ci voleva, più o meno?
Allora, dovevo sviluppare velocità, perché entro la serata dovevo terminare i 6-7 gol che mi commissionava la direzione, perché poi dovevano partire col primo treno per Torino da Savona il lunedì mattina. Quindi diciamo che al massimo un quarto d'ora, 20 minuti a disegno, non potevo dedicare molto più tempo, se no andavo a dormire... alle 2 di notte, insomma.
Io vedendo i tuoi disegni ho pensato
anche da andare a scuola e fare l'università poi dopo,
io pensavo ci volesse molto più tempo vedendo i tuoi disegni. Da cosa si parte? Qual è il primo tratto di matita che metti sul foglio per disegnare un gol?
Guarda, mi piace molto la tua domanda, Alberto, perché in realtà questo lo può capire chi disegna, chi dipinge o chi fa fotografie. Prima di partire con la mano, con l'arto, il gol o la fotografia o il quadro lo devi avere in testa.
Sì.
Quindi supponiamo che io dovessi fare i gol che ho visto in Parma-Lecce la scorsa settimana. Prima lo devo vedere in testa, quindi devo vedere l'inquadratura, devo già immaginarmelo disegnato. Sì. Dopodiché velocemente a matita degli schizzi per posizionare i giocatori principali sul foglio di carta, ma giusto i giocatori principali che hanno toccato la palla, e rispettare le traiettorie del pallone e poi parti con i riempimenti, ma tutto il resto diciamo che è un riempitivo approssimativo. Devi rispettare chi ha toccato la palla e la traiettoria del pallone. E poi, scusami Alberto, c'era un suggerimento che mi davano i primi tempi di non ammassare mai troppo uomini nel disegno, per non creare troppa confusione, cioè lasciare spazio alla dinamica principale.
Sarebbe stato un bel gol da disegnare il primo del Lecce, con quel bel cross da destra di Helgason per Krstovic, veramente una pennellata quella lì, la traiettoria del pallone, poi il colpo di testa sotto l'incrocio, molto bello.
Diciamo che il giocatore del Lecce è stato lasciato veramente, gli è stato lasciato tutto il tempo.
Siamo tutti d'accordo
di
su quello.
Di coordinarsi con calma. Lui si è coordinato molto bene, mi sembra che i difensori fossero un tantino distanti.
Ci vorrebbe un tuo disegno, mi concedo questa battuta, da affiggere nello spogliatoio del Parma di quel gol, così potrebbe essere.
Ma
qualcuno
sai,
magari l'ha fatto, qualcuno l'ha fatto.
Una cosa magica, una situazione diversa ma analoga è capitata nel 1988 e lo fece il presidente Pellegrini.
Fantastico.
L'Inter era reduce da una sconfitta in Coppa UEFA piuttosto dolorosa col Bayern. Aveva vinto 2-0 in Germania, poi in casa ha perso 3-1, eliminati in Coppa UEFA a sorpresa. La domenica dopo c'è il derby Milan-Inter, e l'Inter, con un bellissimo gol in testa di Aldo Serena, batte il Milan e si lancia per, nella famosa cavalcata dello stupendo dello scudetto dei record. Il disegno che io ho fatto, che fu pubblicato sul mensile dell'Inter, il presidente Pellegrini lo portava veramente in giro per lo spogliatoio a dire: vedete? Vedete che siamo i più forti? E ancora oggi ce l'ha appeso in ufficio.
Beh, sono soddisfazioni queste. Mamma mia,
questa è poesia,
sì, è
romanticismo.
Assolutamente. E poi, insomma, un'altra cosa che colpisce sono le figure, come tu rappresenti i calciatori, cioè non è casuale, proprio per dare una dinamica al movimento.
Sì, Alberto, vabbè, questi sono piccoli grandi trucchi del mestiere. La mia deve essere una rappresentazione quasi di un filmato, no? E se tu vedi una fotografia di un uomo che è lanciato in corsa e fai un fermo immagine di una fotografia di un movimento, vedi che tutti gli arti sono un po' deformati, no? Cioè, non, perché se tu vedi tutto preciso, l'immagine è troppo statica. Quindi nel mio disegno l'omino, nello sforzo di fare un determinato gesto fisico, deve avere gli arti deformati, perché quello gli conferisce il movimento.
Sì.
Se tu la fai troppo precisa, la figura rimane una statua statica, e io invece devo creare un movimento.
Luigi da Parma sì, comunque si ferma così, ci chiede se tu per caso hai fatto anche adesso non lo so, disegni per i diari di scuola tema calcistico degli anni 80-90 che lui ricorda, non so. Beh,
assolutamente sì,
ecco, vedi.
Però non 80-90, ma il diario che ho fatto è un po' storico, perché è per l'anno 2000.
Ah, ecco, vedi, ah, fantastico, fantastico.
E lo conservo.
Beh, immagino. Franco Bocchicchio, forse l'hai già detto, non so, il gol più bello che hai disegnato, quello esteticamente più bello che hai visto e che hai disegnato, che dici questo è stato il gol più bello che ho mai visto tra quelli appunto che ho rappresentato.
Guarda, di gol bellissimi ce n'è stati tanto, poi ci metti anche un qualcosa di tuo sentimento dentro. Direi che ne ricordo due particolarmente belli per i gesti tecnici e per quello che hanno rappresentato per me. Allora, uno è ovviamente legato alla mia squadra del cuore, che ha segnato anche l'inizio della collaborazione con Tutto Sport, ovvero siamo in Coppa UEFA, se non mi sbaglio siamo nell'autunno-inverno 1984, e Rumenig fa un bellissimo gol contro i Rangers Glasgow in rovesciata, e gli viene
disperatamente annullato
da un arbitro tedesco. Arbitro tedesco che poi a fine partita va negli spogliatoi dal suo connazionale per farsi dare la maglia, e Rummenigge lo manda tranquillamente a stendere.
Giustamente.
E questo era quello legato all'Inter. Poi in realtà il gol più bello secondo me lo fece Del Piero nei primi anni 90 contro la Fiorentina Torino.
Gol fantastico, ma quelli sono anche, penso che forse quelli lì anche a livello di disegno sono quelli che si riescono a rendere meglio, no? Non so, più che una serpentina che diventa anche un po' più complicata, cioè il gol di Maradona dell'86 forse è più difficile da disegnare che non una traiettoria pulita come quella di Del Piero, ma correggimi se sbaglio.
No Alberto, penso che tu abbia ragione, perché la serpentina deve rispettare intanto le traiettorie precise della serpentina per terra, poi gli omini in campo ce ne sono tanti.
Infatti.
E il gol di Maradona contro l'Inghilterra sarebbe complicato.
No, quello di Del Piero ha alimentato veramente la leggenda del suo giocatore.
Per esempio, scusa se ti interrompo, a proposito di serpentine complesse, Mazzola nel 1966 fa un gol incredibile in Ungheria contro il Vasas, ed è una serpentina che inizia molto fuori area, mette a sedere difensori, portieri, eccetera, e per realizzarlo ho impiegato molto tempo, perché devi curare i dettagli.
Franco, abbiamo sforato un pelo, ma era al minimo, veramente ci ha fatto molto piacere essere in tua con averti qui, e ci risentiamo magari quando siamo nei pressi della partita con l'Inter, così ci dici qualcosa anche sull'Inter.
Franco, magari vengo a vederla, dai.
Ecco, sarebbe fantastico. Franco, grazie mille. Grazie di cuore.
Alberto, grazie Radio Parma.
Ciao, grazie Franco Bocchicchio. Allora, insomma, avete sentito, dai, non possiamo mica parlare per 55 minuti di Silla e di Pecchia e dei problemi di Pecchia. Diamoci anche un po' di una boccata d'aria fresca su altre cose. Bello anche che sia così, secondo me, quest'ora insieme. Però torniamo a... C'era un messaggio di Roberto che prima non ho letto. Non ci vedo niente di strano in quello che sta succedendo. Cosa pensavamo di avere uno squadrone? Abbiamo una squadra mediocre, stiamo facendo un campionato mediocre. Poi possiamo sicuramente salvarci, altrimenti se si retrocede le responsabilità le prenderà la società. Insomma, Roberto, questo direi che è il messaggio che mette il punto esclamativo a questa puntata. Grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia. Ovviamente appuntamento qui domani, come sempre, poco dopo le 14. Ciao a tutti!
palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy,